la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, mercoledì 14 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione, la nostra newsline, la fascia mattutina dell'informazione locale che apriamo subito con il Lamma. Quest'oggi Giulio Betti, ben trovato, buongiorno Betti.
Buongiorno a tutti.
Allora, siamo a metà settimana, una settimana instabile, cosa si preannuncia per oggi e verso appunto il finale?
Dunque, in realtà si tratta di una settimana più che instabile, direi uggiosa, almeno fino a domani, ma anche venerdì probabilmente, perché sì, siamo lambiti da una circolazione depressionaria che interessa soprattutto le zone occidentali, quindi la Francia, e poi andrà a interessare parte dell'Italia nord-occidentale. La Toscana è un po' una terra di mezzo, con queste nubi a tratti consistenti che ci accompagnano fin dal mattino, qualche debole pioggia, uno schema che più o meno si ripeterà anche nella giornata di domani, quando nell'area di Firenze non sono escluse deboli piogge intermittenti, ma veramente niente di particolare. Diciamo che l'elemento principale sarà la nuvolosità e le temperature in aumento. Anche oggi avremo massimi intorno ai 12-13 gradi, domani forse un grado in più, ma più o meno i valori non varieranno molto, mentre le minime sono aumentate sensibilmente un po' su tutta la Toscana, anche a Firenze valori intorno a 7-8 gradi, venti da sud e appunto clima molto condizioni meteo molto umide. Venerdì qualche pioggia in più sulle zone occidentali della Toscana, ma per quanto riguarda Firenze poco cambierà.
E per quanto riguarda il weekend avremo tempo e modo, ci teniamo nel frattempo questa uggia. Grazie a Betti, grazie a Lamma, breve pausa e torniamo con voi.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Antonio Berti, L'arte e la memoria, regia di Leandro Giribaldi. Un ritratto intimo e rigoroso che restituisce la complessità di un autore centrale della cultura artistica italiana del Novecento. La carriera e l'arte di Antonio Berti, pittore e scultore, raccontate dal figlio Giovanni in un emozionante percorso a ritroso nella memoria. Antonio Berti, L'arte e la memoria. Domenica 25 gennaio alle 18:30 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come anticipato, partiamo dalla cronaca, sviluppo nell'inchiesta sull'omicidio di una donna, il cui cadavere è stato ritrovato l'estate scorsa in Alto Mugello. Nella tarda serata di ieri è stata data notizia del fermo di due persone per la morte di Franca Ludwig, 52enne tedesca, trovata priva di vita su un sentiero di montagna nel comune di San Gaudenzio il 2 luglio scorso. Secondo quanto appreso, i carabinieri hanno eseguito su disposizione della procura di Firenze il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di un'amica, 66, entrambi fiorentini. Omicidio volontario, questa l'accusa. I due, appunto, secondo l'accusa che ha portato al fermo, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni. Particolari su controradio.it, notizia che ritroviamo d'apertura su Repubblica: uccisa per incassare l'assicurazione, fermati il compagno e l'amica. Di taglio basso sul Corriere: femminicidio, due arresti 6 mesi dopo. Corriere che apre con l'aeroporto, anche l'Ateneo contro l'aeroporto. L'Università di Firenze si unisce ai comuni del no a Peretola, presentati 6 ricorsi al TAR. Su questi ricorsi sentiamo il servizio e i particolari del nostro Giorgio Bernardini.
Le associazioni ambientaliste di Prato si caricano il peso della bandiera politica locale, orfana della gestione amministrativa della città commissariata. Ovviamente lo fanno sull'unico punto programmatico su cui destra e sinistra sono concordi in città, la contrarietà al nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze. 14 associazioni si sono rivolte allo studio legale Giovannelli, Masi, Cecconi e Associati di Prato, che ha presentato così 4 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro la nuova pista. Nel mirino c'è il decreto del Ministero dell'Ambiente che ha dato il via libera ambientale al progetto, sostenendo la sua compatibilità con l'area del parco agricolo della Piana di Firenze, Prato e Pistoia. Una compatibilità che secondo le associazioni semplicemente non esiste. Nel ricorso si chiede infatti l'annullamento del decreto e di tutti gli atti collegati perché, spiegano i promotori, il nuovo sviluppo aeroportuale metterebbe a rischio un'area già fragile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sanitario. Tra i soggetti che hanno firmato il ricorso ci sono Legambiente, WWF, l'IPU, Italia Nostra, ISDE Medici per l'Ambiente, Medicina Democratica, il Comitato No Aeroporto di Prato Provincia, VAS, Vita, Ambiente e Salute e l'Ordine degli Architetti di Prato, insieme ad altre realtà della Toscana. La decisione arriva pochi giorni dopo la scelta del Comune di Prato, che ha deciso di non presentare ricorso contro il progetto, come era avvenuto in passato. Il commissario straordinario Claudio San Martino ha infatti sospeso il giudizio, commissionando una ricerca di approfondimento. Secondo lo studio di acustica ambientale, l'ampliamento indicherebbe un impatto moderato del rumore sugli abitanti. Il commissario ha chiesto e ottenuto dalla regione di aprire un tavolo per valutare opere di mitigazione, ma per le associazioni ambientaliste questo non basta. La piana, dicono, non è compatibile con una nuova pista. E ora sarà il TAR a decidere, così come su gran parte dei ricorsi dei comuni limitrofi a Prato.
Una vicenda tuttora aperta, un contenzioso di cui continueremo a raccontare gli sviluppi, ma passiamo alla Nazione di Firenze che ha come fotonotizia Pitti, l'edizione 109, l'apertura ieri della versione invernale alla fortezza d'Abbasso, si accende la moda, inaugurata la fiera con 750 espositori, la kermesse invade Firenze, Urso detta la linea, accordi di libero mercato con Mercosur e altri paesi. Ieri era presente infatti alla inaugurazione anche il ministro per le imprese Adolfo Urso, che ha annunciato l'apertura della casa del Made in Italy per aiutare le imprese su investimenti e internazionalizzazione. Sentiamolo ai microfoni di Sandra Salvato subito dopo Raffaello Napoleone a DPT Immagini.
Inizia in un momento complesso per tutto il settore della manifattura italiana, direi, però con dei segnali molto positivi. Voi sapete che i dati della fine del 2025 sono stati migliori del previsto. Da parte nostra c'è stata una grande selezione degli espositori italiani e stranieri, siamo a oltre 750 espositori. Se si guardano i dati del fatturato, siamo a 1,2 miliardi grosso modo, che è di più di quello che fatturavamo nel 2019. Quindi tutto sommato l'industria soffre, è cambiata la distribuzione, hanno chiuso un sacco di negozi, però nell'uomo l'Italia tiene. Il calo dell'export previsto è del 2%, quindi una percentuale senz'altro significativa ma ancora sostenibile. C'è un grande cambiamento nella distribuzione, questo è il vero fattore, sappiamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti con i grandi department stores, però c'è gran voglia nell'economia reale di reagire e trovare delle nuove strade.
La fiera che apre quello che noi pensiamo possa essere l'anno della ripresa dopo le difficoltà dovuta a congiunture anche internazionali dello scorso anno, l'anno della ripresa a cominciare proprio dalla moda, dallo stile italiano che si fa largo nel mondo anche nei nuovi mercati.
E un richiamo che vogliamo segnalarvi dalla Nazione di Firenze riguarda la tranvia e i negozi nel ciclone dei cantieri. Arrivano gli sconti sulla Tari, bonus ai colpiti da 6 mesi di lavori, e poi di taglio basso riapre la strada della tragedia. Su Ponte Alpino il Comune chiede di spostare la partita del 24, traffico e viabilità, i quartieri sotto stress. C'è poi un richiamo a un fatto di cronaca. Ieri un principio di incendio a ridosso del liceo Da Vinci, di cui ci hanno dato conto anche i vigili del fuoco. Scuola ostaggio di un senza tetto, questo è il titolo della Nazione. A fuoco il WC, un WC chimico che era a ridosso della scuola, monta la paura, in realtà poi non ci sono stati feriti, non ci sono state conseguenze per l'ordinarietà quotidiana scolastica della struttura. Ma veniamo ad aggiornarvi invece su una vicenda che ha destato polemica polemiche. Stiamo parlando delle dichiarazioni del sindaco di Castiglion Fiorentino, 14 morti in pochi giorni, media anomala, più cause. Non ho lanciato l'allarme sociale, ho semplicemente manifestato il mio cordoglio e da quando ho rivolto le condoglianze a queste famiglie che nei primi 10 giorni dell'anno hanno avuto lutti, non si sono per fortuna verificati altri casi. Ho voluto solamente rivolgere le mie condoglianze. A dirlo è il sindaco di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, Mario Agnelli, che nei giorni scorsi era intervenuto segnalando anche con una nota che nel piccolo comune dell'Aretino si era registrata questa media di decessi altissima con l'avvio del 2026. Domenico Guarino ieri in Newsline ne ha parlato proprio con il primo cittadino, Mario Agnelli.
Tentò di chiarire perché questa vicenda ha assunto dei contorni quasi internazionali.
Ma lei se l'aspettava, sindaco? No, immagino.
Assolutamente no, assolutamente no, perché il mio post è stato un atto di vicinanza a quelle 14 famiglie, molte delle quali io le conosco personalmente, perché sono il sindaco da oramai 3 legislature di una comunità di poco meno di 13.000 abitanti, quindi diciamo che ci conosciamo tutti, e nella conoscenza che c'è in un paese come il mio, io abitualmente una visita per porgere le condoglianze alle famiglie di coloro che sono deceduti la faccio sempre molto volentieri. In questo inizio dell'anno, dove poi ci auguriamo tutti le migliori cose, no? Festeggiamo la fine dell'anno 2025 augurandoci un 2026 scoppiettante, io mi sono trovato un giorno sì, l'altro pure, alla camera mortuaria per salutare queste persone che purtroppo hanno perso la vita in varie situazioni e con varie patologie. Quindi, facendo mente locale, che in una comunità come la mia ci sono stati 133 decessi nel 2025, ritengo che 14 decessi in 10 giorni circa sia un dato abbastanza anomalo. Però mani sia che anche le camere ardenti dove vengono esposte le salme a un determinato momento non erano più sufficienti. Quindi io non ho voluto lanciare allarme sociale, io ho voluto lanciare porre le mie condoglianze, ma sicuramente di come hanno pensato la grande parte dei miei concittadini, dire che questo trend era abbastanza difficile da accettare e comunque da considerare normale.
But all this hugging and all this kissing can't put back together the love we're missing.
Cambiamo decisamente argomento, e quella di Castiglion Fiorentino è stata la classica notizia che ha avuto più clamore mediatico, no? Che risvolti, e che ha spiazzato lo stesso primo cittadino che nel fare le condoglianze a queste 14 famiglie, effettivamente insomma una frequenza mortuaria abbastanza rilevante, poi ha destato tutto questo clamore, e abbiamo sentito le parole di Agnelli, lo stesso Agnelli che ha detto: ma da quando poi ho esternato in questo modo non è successo più niente, ma rimane l'interrogativo. Ma davvero cambiamo pagina e torniamo su una tematica che ancora è in una fase di stallo, quantomeno di valutazione rispetto alla cornice per gestirla. Stiamo parlando dei Deor nella città di Firenze. CGIL e Filcams intervengono nel dibattito sulla possibilità di legare le concessioni alle condizioni di lavoro nei pubblici esercizi. Noi salutiamo Bernardo Marasco, segretario generale CGIL di Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Marasco, c'è stata l'ipotesi di collegare le concessioni a una premialità e a degli sgravi per quei gestori che applicano il contratto nazionale di lavoro, ma questo diciamo dovrebbe essere la regola. L'asticella come dovrebbe essere alzata per gestire questa dinamica?
Sì, allora, ovviamente il tema del lavoro in genere nei pubblici esercizi è uno dei punti critici della qualità delle condizioni di lavoro nel nostro territorio, come emerge da tantissime inchieste, c'è ovviamente un tema non solo, diciamo, in alcuni casi di grigio, in alcuni casi di nero, eccetera, eccetera. In alcuni casi di elusione contrattuale, appunto, cioè di applicazione di un contratto non corretto o pirata o comunque in forme a chiamata e quant'altro. Quindi io ritengo che l'idea di consentire, diciamo, di rilasciare la possibilità, per esempio, dei deor rispetto a determinate applicazioni contrattuali sia una scelta assolutamente utile. Ovviamente va perimetrato bene quali sono i contratti di riferimento, cioè quelli che non sono pirata, cioè firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, e ovviamente quelli strettamente attinenti all'attività svolta di pubblico esercizio. Quindi c'è un lavoro, diciamo, certosino per individuare, diciamo. Quello che mi lascia più perplesso è la possibilità di immaginare degli elementi premiali o di sconto per qualche cosa che dovrebbe essere invece un elemento che dovrebbe essere la garanzia di un lavoro regolare. Ecco. Questo anche perché
No, dico, non è che insomma tu sei incentivato a metterti in regola perché io ti do un premio, questo è il senso, dovresti esserlo a prescindere e poi dopo valutare il secondo aspetto, che insomma quello dei deor, che sì, potrebbe essere abbinato a una valutazione di condizioni complessive di regolarità, però ecco, non deve essere lo zuccherino che porta a fare lo scatto in termini di diritti.
Esattamente questo, cioè bisognerebbe condizionare l'elemento di concessione del deor a una regolarità, diciamo, contrattuale, ecco, mettiamola così. La dimensione premiale che aggiunga qualche cosa rischia di essere un elemento che porta poco, nel senso che produce un meccanismo per cui si ha la certezza dello sconto, non abbiamo nessuna certezza che questa si ridistribuisca ai lavoratori. Banalmente, ecco.
C'è poi, Marasco, una situazione che ha a che fare col versante dei controlli. La debolezza di questo sistema è l'elemento autodichiaratorio da parte del gestore, dicendola tutta.
Sì, allora, questo è un problema drammaticamente annoso, nel senso che purtroppo, come ben sappiamo, questo governo, come molti altri, non ha avuto nessuna intenzione, non ha alcuna intenzione di investire sui controlli e quindi consentire attraverso questo elemento un miglioramento delle condizioni di lavoro. Quindi in settori così disarticolati, diciamo così, parcellizzati in termini di dimensione di impresa, il tema dei controlli è molto complicato. Peraltro è un tema abbinato anche a tutta la vicenda che riguarda, per esempio, le pulizie nel mondo del turismo, cioè qui c'è bisogno di fare un ragionamento complessivo su come una città come Firenze affronta il tema, diciamo, di questa terziarizzazione debole, come viene detta, e quindi c'è da fare un lavoro per capire come il comune, anche investendo sulle proprie forze, quindi su quello che è la polizia municipale, può produrre degli elementi di sinergia con gli altri enti di controllo per essere esso stesso un elemento di controllo. Ripeto, questo varrà a maggior ragione quando affronteremo il tema credo nei prossimi mesi, diciamo, della regolamentazione del fenomeno del B&B. Cioè, evidentemente, se non c'è un grande investimento in controlli, la possibilità di fare delle norme interessanti e giuste, ma che poi non hanno nessuna possibilità di deterrenza, diciamo, di essere ottenute attraverso nessun elemento di deterrenza, evidentemente rischia di farle rimanere delle scatole vuote. Quindi io prendo, diciamo, al di là di questa discussione sulla premialità, come invece positivo che si sia aperta la discussione di quali sono le condizioni contrattuali per alcuni elementi concessori, però ovviamente c'è da fare un grande lavoro oltre che nell'individuare questi elementi di garanzia per i lavoratori attraverso il contratto, fare un lavoro sui controlli importante, perché altrimenti, come dire, rischiamo di fare una cosa positiva, diciamo, ma contemporaneamente non avere un esito.
Con le armi spuntate, dunque, tanti punti da limare, soprattutto su cui trovare un equilibrio in vista del voto sul regolamento il prossimo lunedì in Consiglio Comunale. Poi ci sono anche residenti che fanno parte di alcuni comitati, ma noi quando si dorme oltre Arno Futuro che tornano sul anche la componente impattante dei metri quadri di Deor previsti dal regolamento. Torneremo sulla vicenda. Nel frattempo ringraziamo Bernardo Marasco per essere stato con noi.
Grazie a voi ancora.
Abbiamo 2 minuti prima di passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network, dunque mi porto avanti e vi spiego la vicenda che sarà protagonista della puntata di oggi di Dillo a Controradio. Vi ricordo che il nostro numero WhatsApp a 342-8104-111 è uno dei canali per poter condividere con noi le vostre segnalazioni, oppure chiamandoci in diretta allo 055-73-999-33 e la mail dillo@controradio.it. La vicenda di quest'oggi riguarda una situazione di sfratto della pizzeria Ciribè dentro la Casa della Cultura di Firenze. A fine febbraio questo ristorante pizzeria, situato all'interno del Circolo Arci in via Forlanini a Ponte di Mezzo, chiuderà la sua attività dopo 18 anni. Il contratto tra gestore e circolo non sarà rinnovato per inadempienze. Siamo stati accusati di morosità, ma abbiamo dimostrato in tribunale che sono falsità, questo dichiara il gestore. Quasi 2000 le firme raccolte dai cittadini a sostegno del locale, che possiamo definire anche uno storico punto di ritrovo degli azzurri e anche di socializzazione nel quartiere, come ci sottolineerà anche la consigliera del quartiere 5 per Firenze Democratica, Lara Arbo, cresciuta in quel circolo, ma sentiremo anche i cittadini e lo stesso gestore del ristorante, Maurizio Matta. Tutto questo in Dillo a Controradio dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
Le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Un'organizzazione per i diritti umani con sede negli Stati Uniti ha dichiarato di aver accertato la morte di 2.571 persone durante le proteste in Iran, oltre 18.000 sarebbero invece le persone arrestate. Secondo diverse ONG, oggi il regime potrebbe anche eseguire la prima condanna a morte di un manifestante, si tratta del 26enne Erfan Soltani, arrestato giovedì scorso durante le proteste. Se iniziano a giustiziare i manifestanti reagiremo duramente, ha detto il presidente statunitense Donald Trump, tornando a ventilare la possibilità di un attacco statunitense all'Iran. Intanto l'blocco di internet a livello nazionale imposto in Iran è ancora in corso, dura ormai da oltre 130 ore. Ieri il governo italiano aveva consentito di effettuare alcune telefonate all'estero.
È in corso dalle prime ore del mattino a Torino una operazione denominata Riot della Polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. In corso l'esecuzione di alcune misure cautelari nei confronti di alcuni ragazzi ritenuti responsabili di disordini avvenuti a Torino nella manifestazione pro-Palestina che si è svolta lo scorso 3 ottobre. Nel corso delle prossime ore si capirà chi sono i destinatari delle misure.
Proseguono le ricerche della donna 41enne scomparsa nei giorni scorsi ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma. L'ultima volta che è stata vista risale all'8 gennaio, 5 giorni fa. Le telecamere di sorveglianza la mostrano quel giorno entrare nella villetta in cui viveva col marito e non uscire più. L'uomo è indagato per omicidio, l'auto e il cellulare dell'uomo sono stati sequestrati, nella casa della coppia sono stati fatti nuovi rilievi.
È stata una notte di allarmi e bombardamenti quella appena trascorsa in Ucraina. Le sirene hanno cominciato a suonare ieri sera intorno alle 11 nella capitale Kiev per il lancio di un possibile lancio di missili balistici da parte di Mosca. Al momento si ha notizia di un attacco alle infrastrutture energetiche che ha lasciato circa 50.000 persone senza elettricità nella zona di Kryvyi Rih. Un attacco con droni ucraino nella regione di Rostov in Russia ha invece provocato una vittima e 4 feriti. Ieri è stato annunciato un nuovo incontro nell'ambito delle trattative di pace. Rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina e Unione Europea si incontreranno la prossima settimana a margine del forum di Davos.
Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato l'interruzione dei rapporti con 3 agenzie e organizzazioni delle Nazioni Unite. Si tratta di UN Energy, dell'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite e del Forum Globale su Migrazione e Sviluppo. La decisione segue il ritiro degli Stati Uniti da 66 organismi globali. Reso noto la scorsa settimana, Israele era già fuori da altri organismi delle Nazioni Unite come l'Ufficio per la Protezione dei Bambini nei Conflitti Armati. Il ministro Gideon Sar ha incaricato l'amministrazione di riesaminare in toto la prosecuzione della cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite.
Almeno 22 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in Thailandia dopo che una gru è caduta su un treno passeggeri facendolo deragliare a nord-est della capitale Bangkok. L'incidente è avvenuto in un cantiere edile che fa parte di un progetto da 5,4 miliardi di dollari sostenuto da Pechino per la costruzione di una rete ferroviaria ad alta velocità in Thailandia. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla 12 dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita a Stagno Nord sulla diramazione per Livorno in direzione Genova. Rallentamenti invece in direzione Rosignano a causa di lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze a partire da oggi fino al 14 febbraio per lavori di riqualificazione dell'illuminazione via Pilati rimarrà chiusa tra via Sella e via Lanza. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Controradio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Controradio Club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio dalle 10 alle 18.30, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del 50esimo.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night. E se c'entrassi dentro? Venerdì 16 gennaio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale fino a mezzanotte. Alle 19.30 proiezione di Afternoon Airs dell'artista Peng Zhuqiang. Alle 20.30 dentro l'opera di Francesco Torrini. Alle 21 i concerti di Alanas Gurinas e Maria Bertel a cura di Nab e U Sounds e la performance Idiosyncrasy di Igor Permoreno a cura di King Caleri. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Un nuovo viaggio per i soci della Controradio Club. Istanbul, l'anima della vecchia Bisanzio. Un viaggio nella città sospesa fra due mari e due continenti, tra Oriente e Occidente, tra memoria e presente. A Istanbul tutto è doppio. Le cupole di Santa Sofia e la Moschea Blu, la voce del muezzin e il suono delle campane e, nel bazar, l'odore di caffè e quello d'incenso. Istanbul, un viaggio dal 5 all'8 giugno in compagnia di Chiara Brilli. Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Istanbul.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 16 gennaio alle 17.30 Ernestina Pellegrini presenta Le storie di Claudio Magris, da Alla cieca a Croce del Sud, Florence Art Edizioni. Interviene Claudio Magris, introduce Raffaele Palumbo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16.30, La magnifica imperfezione, giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli.
Contro radio.
Alive. I said, go your life.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:41 minuti, nuova puntata di Dillo a Controradio con le vostre segnalazioni e le nostre ricerche, le nostre risposte. Ci occupiamo, come anticipato oggi, della storia dello sfratto della pizzeria Ciribè dentro la Casa della Cultura di Firenze. Maurizio Matta, gestore del ristorante, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Abbiamo in collegamento anche una cittadina, Francesca Paolieri, ben trovata Paolieri.
Buongiorno a tutti.
E la consigliera del quartiere 5 per Firenze Democratica, cresciuta possiamo dire in quel circolo, Lara Arbo, ben trovata anche a lei.
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Riavvolgiamo il nastro, Matta. Stavamo parlando, dando un'anticipazione di questa vicenda, di un fine febbraio come deadline di un non rinnovo del contratto tra voi e il Circolo Arci della Casa della Cultura in via Forlanini, e dunque di fatto la fine di una storia durata 18 anni. Qual è la vicenda che davvero non solo vi lascia con l'amaro in bocca, ma anche con assenza di prospettiva per i lavoratori della struttura e anche con una forte mobilitazione che poi racconteremo a livello di cittadinanza?
Sì, praticamente racconto brevemente la storia. Noi si nasce appunto nel 2008 e dal 2008 ad oggi io ho sempre pagato l'affitto regolare, ho sempre pagato tutto quello richiesto dalla Presidente, concordato con la Presidente Donatella Mincinelli. Addirittura per 4 anni, dal 2017 fino alla pandemia inoltrata, ho pagato anche 500 euro in mese in più per problemi, per bisogni del circolo, in cambio di un contratto nuovo, perché dal 2014 chiedo un contratto nuovo perché andava rifatto per forza un contratto per vari motivi, e per motivi entrambi diciamo, e dal 2014 questo contratto non veniva fuori. Nel 2017 mi promettono, dopo 1000 volte questo contratto, in cambio di 500 euro in mese in più d'affitto, che io logicamente ho sempre pagato fino a marzo della pandemia 2020.
Dove sarebbero dunque queste inadempienze, no, che vi vengono contestate?
No, queste inadempienze sono falsità in assoluto, perché non esistono inadempienze da parte della Ciribè. Io ho sempre pagato tutto quello che c'era da pagare in contratto, in rapporto con la Presidente Micinesi, tutto quello che mi hanno chiesto, tutto quello che era stato scritto eccetera, io ho sempre pagato. Queste inadempienze sono falsità in assoluto.
Tra l'altro sono state dimostrate da voi anche in aula di tribunale, ecco, non apriamo questo versante, però c'è tutto un percorso a riprova di quello che lei ci sta dicendo. Ci arriva un messaggio al 342 81 04 111. Questa vicenda è vergognosa nei confronti di un gestore che ha saputo fare un presidio forte sul territorio, 14 lavoratori che andranno a casa, ma soprattutto non voler confrontarsi con loro. Francesca Paolieri, da cittadina, concorda con questa interpretazione?
Sì, direi proprio di sì, perché io conosco Maurizio, conosco il territorio da molti anni, conosco il circolo, e quindi la cosa che veramente salta all'occhio è il fatto che la Ciribè ha chiesto da molti anni un confronto con il Consiglio addirittura della Casa del Popolo per capire quali potevano essere i problemi e le soluzioni, e questo confronto non gli è mai stato dato. E quindi questo lo trovo veramente molto grave, perché ci possono essere anche dei problemi, ma solitamente in queste realtà, le realtà delle Case del Popolo che conosco anche molto bene, si cerca sempre di trovare una soluzione quando siamo in presenza di un gestore, come appunto è Maurizio Matta, di un ambiente che oggettivamente è un punto di riferimento per tutto il quartiere. Chiunque vada lì una sera a cena si rende conto che ci sono proprio le persone del quartiere che lo vivono e fanno vivere la zona. Quindi è veramente un giusto, insomma, che non ci sia stato questo confronto, ecco.
La sua chiusura sarebbe una grave perdita per tutto il quartiere, così si è espressa anche Firenze Democratica, a partire dalla capogruppo Del Re fino alla consigliera del quartiere 5 Lara Arbo, che conosce bene la situazione. Arbo, davvero una vicenda incomprensibile.
Sì, decisamente incomprensibile.
Cioè, non si può relegare un mero contenzioso, non si può relegare un mero contenzioso, dicevo, tra un privato e una realtà che possa essere Arci, piuttosto che, insomma, qui manca proprio un confronto all'inizio e una valutazione anche della realtà in sé come risorsa per il tessuto, per il territorio, per i cittadini.
Sì, esatto, manca il percorso. Manca il percorso e manca il confronto tra le parti, e questo confronto assolutamente ci deve essere per salvaguardare quello che comunque è la pizzeria al Ciribè, i suoi dipendenti, ma non è solo comunemente una pizzeria, è comunque un luogo di aggregazione e socialità, le persone trovano un clima familiare. Lo dimostra anche la forte mobilitazione che c'è stata nel quartiere, perché comunque è considerato un vero e proprio presidio sociale. Come ha anticipato lei, io effettivamente sono cresciuta al circolo, perché mio padre ha posato le prime pietre di quel circolo e all'età di 9 anni mi ha portato a fare volontariato, per cui c'è per me un senso di affezione molto forte per quel luogo, e sono e siamo fortemente preoccupate. Colgo anche l'occasione per fare un appello accorato alla Presidente e al Consiglio del Circolo di sistemare la questione con il Ciribè e di riaprire il circolo e permettere a tutti quanti di ritornare a una giusta frequentazione di quel luogo.
Ma con la chiusura della pizzeria, quindi è di fatto non operativa anche l'attività del circolo stesso, Casa della Cultura?
No, sinceramente il circolo è chiuso da diverso tempo, fa un po' il ballo, ci sono delle attività ginnastica, però non sta aperto comunque come stava prima. E questo è indipendente comunque dalla pizzeria, che invece ha continuato a fare presidio, ecco. E quindi la chiusura della pizzeria sarebbe anche una luce spenta comunque in uno spaccato del quartiere, che comunque dove la sicurezza, come del resto comunque in gran parte del quartiere della città, comunque sta venendo meno.
Mata, lei si è sentito sostenuto, lei, la sua famiglia, i suoi dipendenti, dalla mobilitazione della cittadinanza, che insomma ha dato un segnale forte rispetto all'importanza della sua attività?
Allora sì, questa è stata una grande forza del quartiere, sinceramente. Abbiamo ricevuto circa 2000 firme con documenti e tutto in 10 giorni, credo sia una cosa incredibile. Io veramente il quartiere che mi ha sostenuto in tutto e per tutto, anche perché questa pizzeria, questo locale è fatto proprio per socializzare, per stare tutti insieme, non è certo un locale dove è stato fatto per guadagnare chissà che cosa. Io sono un artigiano prestato alla ristorazione, sono uno nel quartiere, ha sempre lavorato e, se posso dire, anche aiutato determinate situazioni eccetera, e questa pizzeria è un sostegno per questo quartiere, credo di aver fatto questo, e sinceramente l'appoggio di tutte queste persone di quartiere è stato molto vicino. Quello che mi ha veramente distrutto è il comportamento del consiglio della Casa della Cultura, perché sono state dette cose non vere assolutamente, che io ho tutte le prove, messaggi vocali, scritti, email, PEC, per dimostrare tutto quello che ho sempre detto e quello che dico. La Presidente ha mancato in tantissime cose insieme ai suoi consiglieri, perché dal 2014 appunto chiedo un confronto, un contratto nuovo e un confronto con tutto il consiglio della Casa della Cultura. Dal 2014 si parla di 11 anni, mai fatto, sempre negato, non conosco nemmeno consiglieri tra l'altro.
Ma vi siete sentiti quasi indesiderati all'interno di quel luogo che poi animavate sostanzialmente voi?
Ma io non lo so di preciso, perché la Donatella fino al 2023 ho sempre avuto un rapporto molto pacato e molto sincero, sembrava sincero, e sinceramente lei, ma con vocali che ormai conoscano tutti, mi ha sempre detto: una famiglia come la mia, una persona come me, tutto quello che ho fatto io nel quartiere, la pizzeria ormai è mia, perché ha visto i grossi sacrifici sono stati fatti anche in pandemia. Io sono stato chiuso come tanti altri, quasi tutti siamo stati chiusi più di due anni e mezzo, e ho sempre continuato a pagare l'affitto, quello concordato con la Donatella Micinesi, e ho sempre rispettato tutti i rapporti con loro. Io non capisco questo atteggiamento, che poi tra l'altro mi volevano vendere un locale nel 2023 che non potevano vendere.
Ecco Matta, noi cercheremo naturalmente di capire, no? Gli organi direttivi del circolo, la stessa Micinesi che è stata nominata più volte, che è stata cercata più volte anche dalla Nazione, che con Elettra Gullessi è occupata della vicenda, e che però ha riscontrato anche lei difficoltà in capacità di confronto. Ci arrivano tantissimi messaggi di solidarietà e sostegno alla sua attività, glielo voglio dire. Torno un attimo dalla Arbo, per che dal punto di vista del confronto istituzionale, della ricerca di risposte, Arbo, le risulta che sia calendarizzato un incontro, un confronto con la sindaca Funaro? Arbo, ci sente? È caduta? Eccoci.
Sembra, sì, i rumors dicono che ci sarà, comunque c'è la possibilità, sì, che la sindaca comunque si interessi alla questione, e chiaramente lo speriamo davvero.
Sì, perché pare proprio che a questo punto ci debba essere una presa in carico dell'istituzione pubblica per un locale che è sì privato, ma svolgeva e svolge in qualche modo, come ci testimoniano anche messaggi che stanno arrivando al numero WhatsApp, una funzione pubblica. Un messaggio per tutti: non è giusto che chiuda una pizzeria come il Ciribè, siamo rimasti con il niente, non abbiamo mai avuto possibilità di confronto, il circolo è sempre chiuso, siamo abbandonati a bande di delinquenti, la pizzeria è stata 3 volte derubata, era un presidio, poi ci stupiamo, no, se manca una sicurezza derivante da una vivibilità degli spazi. In qualche modo, Francesca Paolieri, è un po' quello che viene riassunto anche nella petizione dei tanti cittadini che riscontravano e riscontrano in questo luogo anche un'ancora di socialità.
Sì, assolutamente, la mobilitazione del territorio dimostra appunto quanto questo luogo sia un punto di riferimento per tutto il quartiere, e non è scontato, perché non si vedono a Firenze moltissime attività di questo tipo che riescano a mobilitare così tante persone, e questo appunto dimostra quanto quella pizzeria sia in realtà molto di più di un semplice ristorante. E vorrei sottolineare una volta di più anche il fatto che ci sono 15 persone che lavorano lì e che si troveranno purtroppo senza lavoro. E io, ecco, l'appello che faccio alle istituzioni o a chi per loro, di cercare di tutelare queste persone che purtroppo si ritroveranno senza lavoro. Questo è un tema molto importante, oltre alla famiglia di Maurizio Matta, che però lui dice sempre: non vi preoccupate per me, pensiamo ai lavoratori. Ecco, anche questo è un segno di quanto quel luogo ha dato al territorio. Comunque sì, ecco, la mobilitazione è veramente il riscontro di quanto questa famiglia ha fatto per quella zona.
Matta, come si sta avvicinando a questa scadenza di febbraio? Sentivamo appunto la responsabilità anche sociale, no, rispetto ai suoi dipendenti. Noi speriamo comunque davvero che ci possa essere una svolta e che anche una trasmissione del genere possa far pressione per questo.
Allora, la situazione è molto complicata e conoscendo anche i miei caratteri, i caratteri della mia famiglia, siamo in una situazione devastante, perché io conosco perfettamente tutti i miei collaboratori e loro, molti di loro hanno problemi veramente, insomma, come tante famiglie anche loro hanno tanti problemi. Molti di loro hanno 3 figli e moglie a carico, affitto a carico. Io l'ho sistemati anche vicino alla pizzeria, non hanno moto, non hanno macchina, non hanno niente. Ho cercato sempre di aiutare nel mio piccolo un pochino tutti, e ci sono delle situazioni veramente raccapriccianti anche con famiglie con la 104, e questo lo voglio precisare. E poi volevo dire un'altra cosa prima, prego. Mi sfugga, che la sindaco Sara Funaro mi ha chiamato, mi ha contattato e viene a trovarmi. E poi volevo dire un'altra cosa, io ho subito 11 furti, no 2, 11 furti, dove mi hanno scassato veramente tutto per rubarmi qualche decina di euro e basta, 11 furti. E poi volevo dire che veramente questo locale è un punto di riferimento, un punto di aggregazione per il quartiere, perché io sono uno veramente di quartiere e ho voluto fare questa cosa qui proprio per stare in mezzo alla gente, in mezzo ai quartieri. E ripeto, non sono un ristoratore messo lì per fare chissà che cosa, ma sono uno che sta nel quartiere per stare in mezzo ai quartieri. E devo dire che a pranzo vengono persone anche con i ticket di grosse aziende, di grosse ditte lì intorno, con ticket da 7 euro, dove alla ditta gliene rimane nemmeno 5, e non ho mai mandato via nessuno, e questi ragazzi mangiano con queste cifre qui anche, perché questo è un punto di forza del mio locale e della mia famiglia, sinceramente.
C'è sgomento nei messaggi che stiamo ricevendo, e anche qualche ipotesi di possibili destinazioni che tutto hanno a che fare meno che con la socialità rispetto agli spazi di cui stiamo parlando. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, a partire da Maurizio Matta, innanzitutto Francesca Paolieri, Lara Arbo, per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
8:57 minuti, leggiamo alcuni dei messaggi. Un'ultima segnalazione in Dillo a Controradio, la puntata di oggi riguardo la pizzeria Ciribè: non capisco come una decisione tale del Consiglio del Circolo non debba essere passata da un'assemblea straordinaria dei soci. Se i frequentatori sono soci, avrebbero parola in questione. Poi invece ci è arrivata una segnalazione di tutt'altro tenore, con tanto di documentazione fotografica e video. È chiusa da anni la porta cancello che mette in comunicazione Viale Petrarca, Firenze, all'altezza delle strisce pedonali, ci dicono anche civici, e via Gusciana, costringendo quindi i pedoni a percorrere a piedi il viale, dove molte auto e moto sfrecciano a velocità anche doppia rispetto al limite segnalato. Anche gli automobilisti devono, per riprendere l'auto, percorrere a piedi il viale ed entrare in via Gusciana da Piazza della Calza o Piazza Tasso, nonostante sul cancello sia scritto che quando il cancello è chiuso è possibile accedere a via Gusciana digitando il codice. Insomma, è una segnalazione molto molto circostanziata e quindi ringraziamo, perché più le segnalazioni sono specifiche e dettagliate, più noi abbiamo particolari per poi poter intervenire. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Dillo a Controradio è sempre aperto tramite la mail dillo@controradio.it. Ci risentiamo per le vostre segnalazioni, le nostre ricerche, e auspichiamo anche le nostre risposte mercoledì prossimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Nuovo appuntamento con la cultura per i soci del Controradio Club. Visita guidata all'archivio Bonsanti del gabinetto Viesse per poter ammirare le stanze d'autore di Pierpaolo Pasolini, Alberto Arbasino, Luigi Dalla Piccola, Federico Tozzi e Vasco Pratolini. La visita è gratuita e si svolge mercoledì 21 gennaio in via Maggio 42 a Firenze. Prenota subito a club@controradio.it. Massimo 20 partecipanti. Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 16 e sabato 17 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Il Dio dell'Acqua di Gianni Guardigli, regia di Alessandro Di Murro, attrice Daniela Giovannetti accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce. Noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio.
Get up every morning to go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused. Between what is false and what is true, she worries they won't get through. Come on, baby, we gotta be strong. The days are getting long. Looking for comfort in a song. They can see what's going down. Empty houses all over town. So many lost are never found. And bad, bad signs are all around. A lot of people being put out on the street. It's getting harder to make ends meet. He comes home every softly smiles, says, baby, let's put on some miles. And dance barefoot across the tiles and forget our troubles.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti quest'oggi alle 17:30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze per la rassegna Leggere per non dimenticare ci sarà il professor Gianfranco Pacchioni che è venuto a trovarci nei nostri studi. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Questa trasmissione è ascoltabile sui nostri canali radiofonici, analogici e digitali ed è visibile con Controradio TV anche sui nostri social. Il professor Pacchioni è con il suo ultimo libro Scienza Chiara, Scienza Oscura, Ricerca pura, ricerca militare, Big Tech, edito dal Mulino durante l'anno appena trascorso. Stiamo parlando delle persone tra le più note nel mondo della chimica, accademico di fama internazionale, ordinario di chimica dei materiali all'Università di Milano Bicocca. Il professore, per presentarlo, andrebbe via gran parte della trasmissione, tra i premi, i libri pubblicati e la divulgazione scientifica che in un paese come il nostro forse è quanto mai necessario. Il nostro paese soffre di una cultura della scienza non proprio matura, oppure no, a livello diffuso dico.
No, è chiaramente vero quello che lei dice, cioè c'è un problema di accostarsi alla scienza perché sembra un argomento difficile, un argomento tecnico, a volte addirittura una cosa arida, e quindi vabbè, io l'ho sempre fatto con piacere un po' di cercare di divulgare, ma direi che in realtà è sempre più importante cercare di capire dove ci porta la scienza e che cosa in qualche modo diciamo ci aspetta nel futuro. La scienza disegna in qualche misura come vivremo nei prossimi anni e decenni, quindi secondo me è molto importante diciamo che ci sia un accostamento alla scienza. Ovviamente richiede un certo sforzo perché diciamo bisogna usare dei linguaggi particolari e anche cercare di accattivare le persone sia nei racconti sia nella lettura.
E anche quindi, se la buona notizia è che si può fare divulgazione alta ma allo stesso tempo popolare, questa è una cosa sempre molto bella e interessante. Il messaggio contenuto in Scienza Chiara, Scienza Oscura, che è un libro pieno di storia e di storie, pieno di aneddoti ma anche di divagazioni importanti, il libro ci dice una cosa fondamentale, professore, con cui noi ci stiamo scontrando, qualcuno potrebbe dire addirittura troppo tardi: la questione della centralità della scienza nelle nostre vite e della centralità di una ricerca scientifica che sia pubblica e non privata, come invece stiamo vedendo. Questo è un po' l'architrave del suo libro.
Sì, diciamo che, vabbè, tanto speriamo non sia mai troppo tardi, quindi diciamo di poter sempre intervenire in qualche misura, e anche lo scopo del libro è cercare un po' di aprire un po' la mente, l'interesse delle persone. Allora, la scienza, diciamolo, ha cambiato in meglio enormemente la vita delle persone. Se guardiamo come si viveva un secolo fa, diciamo, anche solo nelle campagne italiane, insomma, la qualità della vita, l'estensione della vita, le tecnologie ci permettono di comunicare in maniera rapida, di spostarci, cioè tutto è stato enormemente diciamo positivo, però e anche c'è un continuo cambiamento diciamo di come la scienza evolve, e chiaramente lei accennava giustamente all'aspetto pubblico-privato nell'immagine collettiva, ed ecco il termine scienza chiara. La scienza è pubblica, trasparente, condivisa, e quindi diciamo in qualche misura orientata al miglioramento della società. Però c'è quest'altro aspetto che non è tanto la scienza privata, perché le aziende hanno sempre fatto ricerca e diciamo e innovazione tecnologica. La differenza grossa è quello che sta avvenendo negli ultimi 10-15 anni con l'avvento di questi big tech.
Big tech, tra l'altro, come si racconta con dovizia di particolari nel libro Scienza Chiara, Scienza Oscura, si nutrono di studi, di ricerca, di accademia pubblica, fatta con soldi pubblici peraltro. Sono delle vere e proprie sanguisughe che non rendono niente poi alla fine, no?
Esatto, infatti c'è qualcuno che addirittura ha diciamo coniato il termine monopolio della conoscenza o predazione della conoscenza. Allora, cosa fanno? Tanto questi big tech hanno dei nomi che conosciamo bene, Amazon, Google, Facebook, eccetera, e quando si pensa ad Amazon, per esempio, uno pensa farà ricerca, si svilupperà robotica o cose di questo genere. In realtà tutte queste big tech si occupano di temi dal computer quantistico alla genetica, dalle biotecnologie alla farmacologia, cioè quindi hanno esteso il loro campo di interesse su tutti gli aspetti della scienza contemporanea trasformativa. E uno si domanda come mai? Perché questa è la vera domanda, non sono enti filantropici questi.
No, assolutamente no. Tra le altre cose sono enti che fanno anche tantissima ricerca a livelli altissimi, ma non pubblicano niente, cioè se la tengono un po' per sé, diciamo la cosa.
Esatto, infatti questa è la ragione dell'altro termine, scienza oscura, perché mentre la scienza pubblica, fatta con denaro pubblico, in comune viene sempre condivisa e resa disponibile, ed ecco appunto quello che diceva, che effettivamente poi viene in qualche modo resa disponibile gratuitamente, certo, a queste società che soprattutto grazie all'intelligenza artificiale riescono a estrarre tutte le informazioni necessarie per poi sviluppare delle tecnologie che poi ci rivendono, e quindi c'è un po' un cortocircuito. Invece queste società fanno tantissima ricerca anche acquisendo tutte le piccole società, start-up tecnologiche che nascono, ma non rilasciano mai nulla di quello che è diciamo al centro del loro interesse, quindi non ci sono pubblicazioni. Faccio solo un esempio: Elon Musk e il suo impianto cerebrale di cui Neuralink abbiamo sentito parlare, non c'è una singola pubblicazione scientifica su questo.
Ma questa è una cosa che andrebbe quasi proibita per legge, secondo me.
Nell'ambito, innanzitutto adesso proibire qualcosa a Elon Musk
è molto difficile.
È piuttosto difficile. Cioè, Elon Musk, leggevo recentemente, appunto oggi può lanciare in orbita più satelliti, più missili di Cina e Stati Uniti messi assieme in un anno. Quindi diciamo una capacità di intervento sullo spazio ormai che supera quello di paesi come la Cina o gli Stati Uniti.
Ma come siamo arrivati a questo punto? Solo pochi anni fa, immaginare una, tra virgolette, privatizzazione di spazi squisitamente pubblici per definizione, come lo spazio appunto, era una cosa inimmaginabile. Poi il liberismo ha generato alla fine dei grandi monopoli, non più pubblici ma privati probabilmente, e questi hanno la forza di imporsi e di dire andiamo nello spazio, andiamo dove ci pare, facciamo quello che ci pare, andiamo su Marte. Come siamo arrivati a questo punto?
Questa è una domanda che mi sono posto anch'io. Io negli anni 80 del Novecento, insomma, quindi ho lavorato anche negli Stati Uniti, ho lavorato all'IBM per esempio, e ricordo, per esempio, IBM o a TNT, che era la grande compagnia telefonica degli Stati Uniti, che aveva, certo, il monopolio delle comunicazioni telefoniche. Bene, intervenne negli anni 90 l'antitrust americano, perché era diventata troppo grande e la fece a pezzi in società più piccole. Questo l'ho chiesto a colleghi americani, ma come mai non è successo questo? Ovviamente adesso è impossibile. Negli anni tra il 2000 e il 2010 invece c'erano ancora le condizioni eventualmente per intervenire. E ci sono state due amministrazioni diverse, perché è stata Bush e Obama, ma non è accaduto. Questo non è accaduto, la risposta non ce l'ho, però effettivamente qualcosa non ha funzionato.
Ed è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Noi ci siamo sempre dovuti confrontare col fatto che la ricerca scientifica avesse dei forti condizionamenti, anche perché probabilmente la prima domanda è chi paga, e nel momento in cui ad esempio diventa presidente del consiglio una persona vegana, è chiaro che la ricerca scientifica viene orientata sul benessere degli animali e della mucca, più su come trarre più latte dalla mucca, per cui c'è un orientamento permanente nei confronti del mondo della ricerca, ma comunque era governato da persone che si sarebbero dovute occupare del bene comune, come usa chiamarlo.
Sì, è chiaro che la ricerca scientifica, a parte che è un processo complesso che coinvolge tantissime entità, ma se è diciamo finanziato con denaro pubblico e controllato all'interno di sistemi democratici, in qualche modo è indirizzato verso alcune precise diciamo obiettivi generali. Se sfugge al controllo pubblico, ovviamente nessuno sa più dove vada a parare. Ripeto, non è tanto il fatto che la ricerca privata, che è sempre esistita ed è stata fondamentale, perché insomma certi processi sono stati sempre sviluppati in ambito industriale privato, ma è la dimensione del fenomeno che oggi concentra nelle mani di pochissimi attori delle tecnologie potentissime, e le conseguenze le cominciamo a vedere, insomma, ecco. E non abbiamo visto quello che sta per arrivare, perché quando si parla del computer quantistico, ad esempio, i più avanzati nello sviluppo del computer quantistico sono le società private, E il computer quantistico, che si dice potrà eventualmente tanto moltiplicare pesantemente la capacità di elaborazione, quindi anche l'intelligenza artificiale verrà sviluppata in maniera molto più forte, ma ad esempio controllerà tutta la crittografia e quindi tutte, diciamo, le comunicazioni private, segrete, diciamo, del mondo, quindi di fatto diventano delle tecnologie potentissime.
Si potrà fare per qualcuno finalmente, è il sogno di ogni dittatore, che poi la grande domanda è come facciamo a ascoltare 8 miliardi di persone. Il computer quantistico lo può fare, diciamo così. Google ha un computer quantistico.
Sì, no, non solo Google, ci sono diverse società che hanno sviluppato dei computer quantistici. Ci sono ancora grossi problemi nella, diciamo, sviluppo del computer quantistico, però è giusto una delle tecnologie. Si parla, certo, moltissimo dell'intelligenza artificiale oggi, giustamente, ma quello che io dico sempre è che è la convergenza di molteplici tecnologie, perché quando appunto Elon Musk impianta degli impianti cerebrali nel cervello, ci sono delle ragioni terapeutiche e quindi anche, diciamo, rivolte al recupero di funzioni, ma in realtà c'è il grande tema dell'interfaccia cervello-macchina, quindi anche di uno sviluppo umano verso un'integrazione di dispositivi elettronici nell'organismo che porta verso dei superumani, cose che fino a qualche tempo fa potevamo considerare fantascienza, adesso invece cominciano a diventare realtà.
Superumani che probabilmente saranno una esigua elite a fronte di una massa di qualcosa che qualcuno ha definito di irrilevanti, cioè di persone non sono neanche più interessanti, sono disoccupati, sono inoccupati, altre cose del genere. Quanto è pericoloso essere di fronte a quella che è una grande rivoluzione tecnologica, ma che è anche una grande rivoluzione biologica? E noi stiamo assistendo alla fusione di queste due cose. Noi progettiamo la vita e lo facciamo con delle tecnologie mai neanche immaginate. È spaventato da questa opzione?
Beh, io un po' ne sono spaventato. In un altro libro ho raccontato un po' come chi ha visto queste cose con grande lucidità e molto in anticipo sia stato Primo Levi, che ha raccontato in una serie di, diciamo, di novelle, nei racconti fantastici, in realtà cose che poi si sono realizzate. E io ho anche detto in quell'altro libro appunto che l'umanità rischia di dividersi in techno sapiens, che sono coloro che avranno accesso a queste tecnologie molto avanzate e anche molto costose, e i vetero sapiens, che saranno invece quelli che saranno attratti da queste tecnologie ma senza poterle utilizzare, quindi con un ruolo secondario, quindi verso una maggiore divaricazione sociale. È un rischio, è un problema, e quindi è bene sapere queste cose, perché poi alla fine tutto questo rientra nel controllo democratico dello sviluppo delle scienze e delle tecnologie. Ecco.
E qui torniamo da dove siamo partiti e dall'importanza. Questo è un libro necessario, un libro politico nel senso più alto e nobile del termine, della politica con la P maiuscola. Tra le altre cose, lei disegna anche la parabola di questo grande braccio di ferro, lo fa quando racconta la storia straordinaria del progetto, della mappatura del genoma, ad esempio, questo grande braccio di ferro tra l'immensa tentazione di brevettare una cosa del genere, addirittura di renderla privata per il profitto, per pezzi di sovranità, per il potere evidentemente, e il pubblico che cerca di... Esatto. Di nuovo torniamo da dove siamo partiti. È troppo tardi secondo lei?
Beh, allora, non so se sia troppo tardi. Innanzitutto questa storia del genoma umano è molto interessante, quel progetto Genoma, costosissimo e molto, diciamo, ambizioso, lanciato a inizio anni 90 per decodificare, diciamo, il DNA umano, viene portato avanti e appunto porta qualcuno a pensare di brevettare pezzi del DNA, cioè quindi, diciamo, le sequenze del genoma. E poi lì intervengono, diciamo, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che erano coinvolti nel progetto, a dire no, non si può fare, questa cosa viene bloccata. Ma siamo ancora negli anni 90, quindi in un'era che ormai appartiene un po' al passato, a questa stessa era in cui gli antitrust bloccavano lo sviluppo. Allora io penso che sì, si possa ancora intervenire, è però una lotta titanica che ormai ha assunto dimensioni, diciamo, di scontro geopolitico che vediamo tutti i giorni, diciamo, quindi...
Ed è una cosa che è possibile se c'è anche una certa consapevolezza diffusa, che possiamo in qualche modo provare a toccare, anche grazie a libri straordinari come quello che lei ha scritto, Scienza Chiara, Scienza Oscura, Ricerca Pura, Ricerca Militare, Big Tech, edito dal Mulino. Gianfranco Pacchioni, grazie davvero. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vanno in intuito che l'appuntamento di quest'oggi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate per leggere per non dimenticare è imperdibile, perché si tratta di scienza, ma si tratta di democrazia, si tratta di tante cose insieme che alla fine hanno a che fare direttamente con le nostre vite. Gianfranco Pacchioni, grazie davvero per essere venuto nei nostri studi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9.22 vi segnaliamo che venerdì, dopodomani, il 16 di gennaio, dalle 9 al Dipartimento Forlipsi in Via Laura, siamo all'Università degli Studi di Firenze in Via Laura, si terrà il secondo seminario Firenze anni 80, storia, memoria, mitologie, una rilettura. Il primo seminario esattamente un mese fa raccolse un successo in qualche modo anche imprevisto, perché evidentemente il tema degli anni 80, soprattutto se declinato nelle sue innumerevoli sfaccettature, suscita grande interesse non soltanto accademico, organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Il seminario esplora il decennio degli 80 come snodo cruciale, come chiave di lettura anche per quello che accade a Firenze nei nostri anni. Sandro Fallani fa parte del comitato scientifico. Buongiorno Fallani, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie anche a voi tutti.
Con i professori Roberto Bianchi, Pietro Cavosariano ed altri, anni 80 per cercare di fare che cosa? Veramente comporre un puzzle il più complesso possibile, mi verrebbe da dire.
Sì, per aggiungere le tessere a un sistema complesso e anche conflittuale che gli anni 80 hanno rappresentato particolarmente nella città di Firenze. Ad oggi se ne racconta soltanto in via principale soltanto un pezzetto, vero, quello della attrattività culturale della città delle opportunità che era Firenze, della grande libertà intellettuale, del grande movimento sul cinema, sulla musica, sulla le cantine, sull'underground. Firenze era assolutamente questo, ma era anche una città in cui i giovani si riunivano per la Pantera alla fine degli anni Ottanta, ma che allo stesso tempo un pezzo di un'altra gioventù andava in giro travestita per il martedì grasso dei carnevali a picchiare in modo indiscriminato tutti quelli che apparivano non italiani. Ecco, siamo tante cose, è una città della grande libertà ma anche del mostro, è una città in cui il sinodo diocesano, come ci ha raccontato Pietro Giovannoni, riapre una fase nuova della Chiesa fiorentina, una città dove ci sono 5 sindaci, dove finisce una generazione quantitativa dell'urbanistica contrattata in modo drammatico con la vicenda della Fiat Fondiaria, e pare aprirsi una stagione nuova a sinistra con una tematica ambientalista che pare essere quella centrale, ma che poi non si evolve in modo compiuto, di cui anche oggi la città ne porta le conseguenze, il trasferimento della Fiat dal Novoli, per esempio, fino a Campi Bisenzio e tutto quello che ne è successo negli ultimi anni.
Questo è un passaggio importante, perché volevo chiedere questo. Io all'inizio dicevo la necessità di leggere nella loro complessità quegli anni per spendere in qualche modo, utilizzare delle chiavi di lettura per capire i nostri anni. Domani ci saranno molti interventi, dal terrorismo al mostro di Firenze, alla Fiorentina e la sua città, ma davvero leggendo quegli anni riusciamo a capire meglio questi anni?
Secondo me non ci sentiamo più soli, nel senso, poi il leitmotiv di oggi è la critica alle nostre città. È uscito un articolo molto pesante sul Napoli, che rischia di fare la stessa fine della gentrificazione e dell'overtourism pochi giorni fa. Firenze ormai preda di questo dibattito, pseudo dibattito, ormai da qualche anno. Venezia ormai forse è la città più matura, purtroppo, sotto questo profilo. In realtà siamo quasi tutti concordi nell'analisi, siamo poco concordi sulle soluzioni, non si intravede le soluzioni. Se riusciamo invece a contestualizzare, avere un'idea lunga, capiamo che anche il conflitto degli anni Ottanta è un tema generativo che può far sì che non ci possa far soltanto vedere l'aspetto mitologico degli anni Ottanta, l'aspetto delle opportunità. Io credo che anche nel 2026 convivano questi elementi nella città di Firenze, cioè convivano degli elementi di regressione, di assenza di comunità, di impoverimento delle relazioni significative fra le persone, l'assenza di corpi intermedi, ma esistono forse sotto traccia anche gli elementi di speranza e la capacità di saper affrontare un quarantennio fa con oggi riesce, secondo me, a dare spunti anche di innovazione e di costruzione di un futuro delle comunità.
Sandro Fallani, grazie. Appuntamento venerdì, dopodomani, il 16 di gennaio, dalle 9 per tutta la mattina al secondo piano in Via Laura a Firenze per il secondo appuntamento Firenze anni 80, storia, memoria, mitologie, una rilettura. Buona giornata a lei e grazie.
Grazie anche a voi tutti, a presto.
Bene cosa cerco, ma la notte non mi perdo mai. Ai, io negli occhi ho chitarre distorte, il mio istinto più forte non mi lascia mai. Ai, io non venero la fama, chi taglia la strada con la fredda cade. Qui la voce è la mia arma, bandi la puta di santa, ancora lo griderò. Così che il mio tempio è dentro, mi difendo dai pensieri. Bebe bam bam, cado mille volte ma poi rialzo, tutto qui si accende. Bebe bam bam. Non so bene cosa sento, ma il coraggio non lo perdo mai. Ai. E se il mondo farà più rumore, io alzerò il volume. Allucinazione, scatteremo un'altra foto per vedere il vuoto. Ai, che panorama. Qui la voce è la tua arma, bandita puta e santa, ancora lo griderò. Così che il mio tempio è dentro, mi difendo dai pensieri del mondo. E mentre parlo con la mia libertà,
cambierò le regole, lascerò i disordini.
Le 9.30 in questo momento, mercoledì 14 gennaio 2026, arriva il giornale radio di Popolo Veneto. Che restate con noi, perché subito dopo c'è Mirko Eoppolo e poi arriva Benedetto Ferrara. L'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto.